Allora, leggiamo il secondo brano, cioè il brano che ci accompagnerà da qui fino alla prossima catechesi. È sempre del Vangelo di Luca, quest'anno sono tutti i brani del Vangelo di Luca in ordine conseguenziale. Particolarmente è tratto dal capitolo 2 e si potrebbe dare il titolo a questo brano Il pellegrinaggio a Gerusalemme e Gesù nel Tempio, perché questo è l'oggetto di cui ci parla. Dal Vangelo secondo Luca. Quando Maria e Giuseppe ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, questo brano che ci viene offerto è frutto di una piccola forzatura, nel senso che se uno lo deve scegliere, in genere si comincia da un punto, mentre io ho un pochino anticipato la lettura, ma l'ho fatto a ragion veduta, un paio di righe in più, perché secondo me ci sono nel testo due indicatori, che è quella frase che dice che Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, che sta all'inizio di questa frase, un po', diciamo, leggermente modificata, si ripete alla fine del brano e costituisce una specie di cerchio, cioè una delimitazione che in qualche modo incastona un brano che ha una consistenza. E su questi tre aspetti dirò una cosa proprio alla fine. Comunque, ecco, il brano che sta proprio dentro questo recinto è un brano che racconta un pellegrinaggio, è un tema caldo, no? Anche nella prospettiva del Giubileo. In qualche modo si pone in collegamento con quello che abbiamo visto l'altra volta, perché l'altra volta Maria affronta un viaggio per andare, diciamo, a prestare il suo servizio alla Elisabetta, che era più anziana di lei, e questa volta è ancora un viaggio, ma come nella forma del pellegrinaggio, che la famiglia affronta e Gesù bambino in qualche modo, diciamo, è cresciuto. E questo brano mi ha dato a pensare molte cose, ma non pensate a cose difficili, potremmo dire astratte, ma molto vicine al quotidiano, e vorrei, ecco così, offrirvele come in un elenco molto semplice. Il primo pensiero che mi ha attraversato mentre leggevo e meditavo questo brano è stato questo: dice che Maria e Giuseppe erano abituati tutti gli anni ad andare a Gerusalemme. E questa cosa mi ha un pochino colpito, perché dico: ma come, Maria, Santa Maria, piena di grazia, Gerusalemme, Giuseppe, il suo sposo, diciamo così, delle persone eccelse, che bisogno ci avevano di andare a Gerusalemme, no? Quando in qualche modo erano abitati dalla grazia, della pienezza, di che cosa dovevano andare in cerca? E questa cosa, mentre la pensavo, potremmo dire quasi si rispondeva da sé, in questi termini: c'è un ordinario della vita e c'è uno straordinario. Non possono mancare queste due misure, perché altrimenti perde tono, no? E io penso al nostro vivere di tutti i giorni. Ci sono tante abitudini, anche sane, che noi ripetiamo, però occorre che ci sia un tempo, potremmo dire un po' fuori del comune, un tempo forte, ovvero un momento di intensità. Adesso butto là questa idea, poi poco dopo la riprenderò. Quindi ecco, la prima riflessione è questa: Maria e Giuseppe, dall'alto della loro statura di santità, dall'alto della loro statura umana e morale, hanno comunque bisogno di un tempo forte, hanno bisogno di un tempo di carattere straordinario. La seconda cosa che il brano dice è questa: che Gesù, appena compiuti 12 anni, quindi raggiunta formalmente l'età della maturità secondo, diciamo, le tradizioni del popolo di Israele, subito, insomma, appena possibile, compie questo pellegrinaggio a Gerusalemme accompagnando i suoi. E Gesù affronta questa strada. Il pellegrinaggio è strada, il pellegrinaggio è salita verso Gerusalemme, che si trova un pochino più in alto, no, rispetto alla Galilea. Anche qui ritornano dei temi che noi abbiamo già incontrato la volta scorsa: l'idea del movimento, l'idea del cambiamento, l'idea, diciamo così, dell'attivazione, l'idea della fatica da affrontare, l'idea anche della tenacia, della costanza che fanno perseverare. E anche qui ecco il secondo pensiero, no? Il primo mi ha detto: c'è bisogno di qualche tempo forte che punteggi la vita e la costelli, proprio per impreziosire quello che è ordinario e abitudinario. Secondo pensiero, già l'altra volta l'abbiamo visto, non sto tanto a fermarmici sopra, è l'idea di uscire, di andare, di prendere iniziativa. E pensate che Papa Francesco insiste tanto su questa idea, no? Che la Chiesa rischia la morte spirituale se non va in uscita. E questo paradigma dell'uscita è un po', potremmo dire, un messaggio costante che nel tempo del Giubileo, nel quale anche siamo invitati ai pellegrinaggi, in qualche modo si rafforza. Ora, Gesù arriva a Gerusalemme, è la prima volta nella sua vita. E che cosa ci dice questo brano di Gesù a Gerusalemme circa il suo comportamento? E io qui penso di vedere un paradigma, nel senso, c'è un esempio notevole che in qualche modo noi siamo invitati a calcare, a ricalcare. Di Gesù dobbiamo calcare le orme. E qual è questo esempio? Si dice che Gesù per 3 giorni rimase nel Tempio. Certo, c'è dentro tutta una simbologia, no, del numero 3, che in qualche modo richiama anche momenti futuri della vita di Gesù, e ha comunque un numero di una certa intensità biblica. Però a me ha fatto pensare una cosa molto semplice: 3 giorni vuol dire un tempo prolungato, cioè vuol dire che Gesù è andato nel Tempio più di una volta, più di un giorno, cioè ha insistito in qualche modo, ha calcato la mano su questo aspetto, no? E qual è il messaggio che, potremmo dire così, mi si è quasi illuminato? Che se uno vuol imitare l'esempio di Gesù, deve stare 3 giorni nel tempo, cioè si deve dedicare prolungatamente alle cose che riguardano Dio. Ora, che il messaggio sia proprio questo, del dedicare tempo a Dio in maniera prolungata, non è una cosa bizzarra che viene dalla mia immaginazione, ma il testo ce lo dice in molti modi. Perché quando dice che Gesù era rimasto 3 giorni nel Tempio, si dice anche una cosa precisa: stava seduto. Ora, che significa questo stare seduto, se non l'accomodarsi, cioè avere la pazienza di stare lì attento, non è che stava in piedi per un'attenzione superficiale, per un ascolto, potremmo dire così, a distanza, ma il mettersi seduto è, potremmo dire, indicativo di una intensità che prende forma. E vi dicevo l'altra volta, no? Il Vangelo di Luca, fra tante caratteristiche che ha proprio questa particolare sensibilità circa i movimenti, quindi andare, la strada, i movimenti. Tutto il Vangelo di Luca è una strada verso Gerusalemme, ma questi verbi del movimento assumono una caratteristica, e insieme al movimento ci sono anche questi atteggiamenti, no? Il partire, l'alzarsi, il fermarsi, il sedere, che sono in qualche modo sintomatici di una profondità. Quindi ecco, il messaggio qual è? Gesù che va a Gerusalemme per 3 giorni, cioè si dedica all'ascolto delle cose che riguardano Dio, e lo fa stando seduto, cioè mettendoci tutto l'impegno necessario. Ma come se non bastasse, oltre 3 giorni, oltre allo star seduto, che indicano questa cura, questa dedizione, il brano ci dice anche un'altra cosa: ascoltando e domandando. Vedete, i 3 giorni che Gesù passa nel tempio seduto, quindi con attenzione, non sono in qualche modo distratti o superficiali, ma è uno che ci mette l'attenzione, ci mette la dedizione, ascoltando e domandando. I verbi sono proprio indicativi di questa attenzione, di questo desiderio di approfondimento. Qui qual è il messaggio, no? Io penso che dietro a tutto ci sia una domanda. Noi cerchiamo la fede, noi cerchiamo Dio e vogliamo sapere come si fa. Questo brano ce lo dice. Tu devi ogni tanto avere un tempo forte. Questo tempo forte lo devi prendere sul serio, 3 giorni, cioè che sia durevole quanto basta. In questo tempo prolungato ci devi mettere la calma e l'attenzione come uno che sta seduto, ma non solo così alla chitichella, devi ascoltare e domandare, quindi farlo in maniera molto, potremmo dire così, molto perspicace, molto attiva. E addirittura il brano fa un ulteriore passo che arricchisce ulteriormente questo profilo, che dice che gli astanti si meravigliavano per l'intelligenza e le risposte. Quindi vedete, Gesù non solo ascoltava e domandava, ma dava anche delle risposte e quindi manifestava la sua intelligenza. Certo, questo è una particolare del racconto che serve per profilare l'eccellenza di Gesù, ma ci fa capire che era, diremmo noi con un linguaggio moderno, uno studente modello, cioè uno di quello che ascolta, si impegna, ma anche fa delle domande che dimostrano che c'è stato dietro queste cose, ci ha messo tutta la sua intelligenza. E il primo messaggio di questo brano è questo: vogliamo sapere come si fa? Questa è la risposta. Trovati una cosa fuori dell'ordinario, a quella dedicati con il tempo necessario e fallo con dedizione, con protagonismo, con partecipazione. Io penso che uno dei grandi difetti di noi cristiani è che siamo tanto superficiali, cioè le cose non le prendiamo molto sul serio. Questa Bibbia non la conosciamo, non la leggiamo, non la approfondiamo, però stacci 3 giorni in questo tempio, ascolta, domanda, cioè entra dentro, approfondisci. E vedete, io penso che questa catechesi sia il nostro momento. È un'occasione molto semplice, ma è un momento di intensità. Ce ne possono essere anche degli altri, come penso l'adorazione del giovedì, per chi ha la fortuna, insomma, di poterla fare. Servono questi momenti. Quindi ecco, il primo messaggio è questo. Però attenti bene, in questo brano che noi abbiamo ascoltato non c'è solo Gesù, il protagonista principe, ma ci sono anche Maria e Giuseppe. E anche nel quadretto che viene fatto di Maria e Giuseppe io ho trovato un insegnamento molto utile per noi. Il primo è un insegnamento positivo, cioè che delinea la prospettiva, l'orizzonte. E c'è un insegnamento forse più mirato alle nostre fatiche e alle nostre difficoltà. Ora, Giuseppe e Maria che cosa hanno fatto? Sono stati, diciamo così, costanti nel loro impegno di andare a Gerusalemme. Per la prima volta ci portano anche Gesù. Gesù gli sfugge di mano, nel senso che lo perdono di vista, e gli ignari riprendono la strada pensando che sia tutto normale, che sia nella comitiva. Poi si accorgono dopo un giorno, cioè un tempo anche esagerato, no? Per un genitore che dovrebbe essere un pochino più attento, se ne accorgono insomma molto tardi, e poi cercano di rimediare. E che cosa fanno? Tornano sui propri passi e girano per la città. Alla fine individuano Gesù che se ne stava nel tempio, e rimangono sorpresi, no? di questa visione che hanno, insomma, e approcciano Gesù con quella domanda: ma perché ci hai fatto questo? E Gesù dà una risposta abbastanza dura, abbastanza severa, no? Non lo sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio, cioè di mettere di fronte a una realtà. E dice il brano che non compresero. E alla fine si chiude tutto con quella frase di Maria che meditava queste cose. Allora qual è il secondo profilo che io ho pensato di intravedere in questo brano? Cioè il profilo di Giuseppe e Maria. È la nostra fatica, è il nostro esitare. Cioè noi pensiamo di sapere dov'è Gesù. E non è vero che così, no? Tante volte, no? Noi pensiamo di sapere quello che Gesù pensa, quello che Gesù vuole, pensiamo ad essere un filo diretto con Lui, ci sentiamo tanti sicuri, però arriva un momento che ti accorgi che Gesù non è dove tu pensavi, non è lì, e allora lì devi in qualche modo, diciamo così, cambiare mentalità. E allora che cosa fai? Cerchi, perché ti sei illuso che le cose stessero in un certo modo, ma hai travisato. Quando ti accorgi dell'errore compiuto, allora cominci a cercare Gesù. Quando cerchi Gesù, che cosa succede? Che Maria e Giuseppe lo trovano nel tempio e gli si rivolgono. E qual è il bello? Che quando trovano Gesù, quando noi troviamo Gesù, tante volte non ci dice quello che noi aspetteremmo ci dicesse in quel momento, ma ci offre delle parole o delle richieste che sono, potremmo dire, dure, che cozzano, e rimaniamo sbalorditi. Cioè, ma come ci rispondi? Avranno detto Maria e Giuseppe. E noi di fronte lì a quel crocifisso, quante volte diremo: oh, ma come mi rispondi? Ma che dici? Perché non è quello che noi ci aspettavamo, no? E come finisce il brano? Chiusi questi fatti, Maria meditava queste cose nel suo cuore. Allora qual è l'insegnamento? È questo, che noi pensiamo di saper già tutto su Dio e l'abbiamo collocato dove sembra che stia bene al suo posto. Ma Dio qualche volta non è lì. Dio non è come noi crediamo. Siamo noi che dobbiamo credere a Lui, non Lui essere come noi crediamo, no? E allora quando questo succede, dobbiamo cercare Gesù. Dove sta Lui, non dove noi pensavamo che fosse. E dobbiamo cercare Gesù. Quando lo troveremo, non dobbiamo aspettarci il contentino, lo zuccherino, ma dobbiamo aspettarci, e molte volte è così, che ci dica proprio una cosa che ci prende male, ci dà una risposta non del tenore di quella che noi avremmo atteso. Ma quando accade questo, cosa serve? Non lo scoraggiamento, lo smarrimento, serve quello che ha fatto Maria, meditare queste cose nel suo cuore. Ci vuole il tempo qualche volta per capire Dio, ma è normale che sia così, no? Perché, come dice Isaia, no? I suoi pensieri superano infinitamente i nostri pensieri, le sue vie sono tanto sopra le nostre, no? Come possiamo illuderci di averlo a buon mercato? Ecco qua, questi due quadretti, questi due profili, diciamo, di protagonisti del racconto, secondo me sono il succo del messaggio che oggi dobbiamo riportare a casa. lo ripeto anche a costo di essere un po' noioso. Il primo quadretto, momento intenso, momento straordinario, stare 3 giorni, cioè un tempo prolungato, farlo con serietà, ascoltando, domandando e intervenendo, quindi mettendoci tutto l'impegno e tutta la dedizione. E il secondo quadretto è quello che invece è un po' più adatto alle nostre difficoltà, alle nostre esitazioni. Quando perdiamo di vista Gesù, dobbiamo cercarlo. Quando lo cerchiamo, dobbiamo aspettarci a volte una certa difficoltà. Ma il fatto che subito non lo si capisca non è una barriera, non è un impedimento, ma è l'occasione per poter assimilare, per poter pian piano far scendere queste cose nella profondità del cuore. E concludo con quella che vi avevo detto al principio, no? Il fatto che questo brano è come incastonato dentro una precisa cornice che è scandita da quelle 3 parole, no? Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, detto diversamente, ma il tenore del significato praticamente è il medesimo. E io penso che questa terna sia una terna di coordinate indispensabili. Quando uno dice età, certo l'età va avanti da sé, no? Non è che uno la ferma, però significa anche crescere, potremmo dire, in maturità, in responsabilità, in umanità. Ma questa cosa da sola non basta, cioè che uno diventi sempre più equilibrato. Oltre al crescere in maturità, serve di crescere in sapienza. E questo è un aspetto che non è proprio sempre molto presente nella nostra consapevolezza cristiana. Cioè ci dobbiamo istruire, cioè dobbiamo imparare. La liturgia è già una grande fonte di ricchezza, no? Di insegnamento. Però si può fare anche qualcosa in più, trovare, ecco, delle occasioni per appunto guadagnare più in conoscenza e in sapienza. Però ecco il terzo e indispensabile che tiene in equilibrio anche i 2 precedenti, è che oltre alla maturità, l'età, oltre alla sapienza, serve la grazia. Perché se tu sei diventato un uomo, una donna equilibrato, ormai ponderato, sai come affrontare la vita e anche hai tanta intelligenza, ma queste cose non vengono sigillate dalla grazia, sei una persona incompiuta, sei un'opera incompiuta. E allora ecco, il pensiero è questo: noi vogliamo crescere nella fede, vogliamo cercare Gesù laddove Lui sta veramente, ecco, teniamo presente che ci sono questi 3 aspetti, cioè crescere in umanità, in maturità personale, crescere in sapienza e crescere in grazia. Crescere in grazia significa la vita della grazia, i sacramenti che sono la grazia, sono il dono, no? che Dio ci fa. E se viene a mancare una di queste 3 coordinate, potremmo dire così si perde un po' il terreno, si perde la misura delle cose. E io penso che, ecco, e questa è la conclusione, che il messaggio sia molto chiaro, e detto in una parola si riassume in questo, che attraverso questo brano io credo che il Signore ci inviti a fare un passo in più, un passo in crescita, e a prendere, ecco così, a prenderlo sul serio, in qualche modo ad avanzare nel percorso della fede, perché è importante, ecco così, non fermarsi mai, non arenarsi mai. E la prospettiva, ecco così, del cammino, del pellegrinaggio, della speranza, del giubileo che noi stiamo respirando un po' in questa stagione della vita ecclesiale, sono solo di rincalzo, no? Che ci ricordano questa cosa. Ora, tornando a casa, ciascuno di noi deve pensare qual è la sua occasione. Può essere questa catechesi, può essere l'adorazione, può essere un approfondimento, può essere una ricerca, può essere trovare un percorso, diciamo, di ulteriore preghiera e meditazione. Ecco, non lasciamolo sfuggire, perché questo del giubileo è un tempo di grazia, no? Dove appunto possiamo avere una marcia in più, perché è Dio che in qualche modo ci viene incontro con una ricchezza superiore a quella che ordinariamente profonde. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ecco, come sempre vi manderemo la registrazione della catechesi sul gruppo WhatsApp e il foglietto con i brani. E la prossima volta ci rivediamo venerdì 24. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte, grazie.